7:52 minuti, Popolare Network, il demone del lunedì, una buona giornata da Luigi Ambrosio con voi oggi in onda fino alle 9:30. Guardiamo i titoli dei giornali e notiamo subito una cosa, che nei quotidiani italiani l'attacco alla Siria da parte di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, avvenuto nella notte di venerdì su sabato, già sfuma. Diventa la seconda notizia, se non addirittura la terza, perché riprende subito il suo spazio la politica con quello che viene definito ormai da tutti lo stallo, ossia l'incapacità di formare un governo tra i partiti che si autoattribuiscono la vittoria alle elezioni politiche. In particolare stiamo parlando della Lega e del Movimento 5 Stelle. La Repubblica titola: Di Maio, ultima offerta a Salvini, possiamo fare un governo in pochi giorni, ma l'ostacolo si chiama sempre Berlusconi. Insomma, non cambia niente, le carte in tavola sono quelle, i fattori rimangono quelli. Nel PD un po' di movimento c'è. Calenda, che è diventato iscritto ufficialmente al Partito Democratico dopo le elezioni e da qualcuno è visto come il possibile successore di Renzi, dice, riporta Repubblica, il PD si metta in gioco. Salvini, Di Maio, aria di rottura, titola Il Messaggero, il quotidiano di Roma. Alta tensione tra i leader, il capoleghista Luigi si sforzi di più, preferisce andare col PD, vada, la replica, centrodestra dannoso, mercoledì decide il Colle. Il Corriere della Sera, duello Lega Movimento 5 Stelle, Salvini pessimista sulla trattativa, Di Maio avvisa il centrodestra unito un danno, e quindi siamo sempre lì. La vignetta di Giannelli riporta i leader di cui stiamo parlando, Salvini e Di Maio all'interno di una bottiglia la cui etichetta è Rosatellum, e un tappo che impedisce alla bottiglia di aprirsi, che ha le fattezze di Silvio Berlusconi. Questo perché ieri sia Salvini che Di Maio erano a Vinitaly, la fiera del vino a Verona, ma non si sono incrociati quantomeno pubblicamente. I quotidiani sono pieni di fotografie con i due, con il bicchiere in mano, che sorridono, che si fanno fotografare, ma senza vedersi, appunto. Il Fatto Quotidiano, che ha, diciamo, una maggiore vicinanza di altri al Movimento 5 Stelle, questa mattina attacca Salvini. Salvini vuole prendersi il TG1, l'assalto è l'occhiello. Il leghista punta alla rete ammiraglia dell'informazione pubblica. Quindi c'è una notizia, un ritratto del leader leghista non propriamente positivo, che non lo mette in buona luce. Per quanto riguarda la trattativa di governo, il Fatto Quotidiano scrive: tra 5 Stelle e Lega dialogo tra sordi anche a Vinitaly. Così il Giornale, che è invece giornale di Berlusconi, attacca Di Maio, attacca il Movimento 5 Stelle, fake news a 5 Stelle, tutte le balle di Di Maio. Chi apre con la politica internazionale, vista comunque dal punto di vista italiano, è La Stampa, che ha un'intervista con l'inviato di Trump in Ucraina. L'Italia non tolga le sanzioni a Putin, parla l'inviato di Trump in Ucraina. Salvini insiste, sarà il mio primo atto da premier. Il bombardamento in Siria, che si immaginava tra sabato e domenica che accelerasse la costituzione di un governo, invece vediamo che i fattori tra i partiti rimangono gli stessi. Buongiorno Marta Bonafoni.
Buongiorno a voi. Direi che il tasso alcolico di Verona e del Vinitaly non ha portato fuori dallo stallo anche ad ascoltarti leggere le prime pagine. Volevo iniziare da una riflessione intorno a quello che sarà il mandato esplorativo, piuttosto che il preincarico, forse mercoledì, del presidente Mattarella, del tema della guerra, no? Cioè, noi acceleriamo, si fa per dire, verso forse uno sblocco dello stallo, non perché le faglie delle divisioni della politica italiana, le fratture seguite e presedute in realtà dal voto del 4 marzo si stiano ricomponendo, ma perché c'è un'emergenza più grande, che è quella del conflitto siriano, peraltro richiamata anche dall'intervista di Calenda che citavi, che ora dice andiamo verso un governo di tutti. Oggi c'è un editoriale di Gigi Riva, che parte dalla Prima di Repubblica e prosegue nelle pagine interne, sostanzialmente contro il pacifismo, che però dice una cosa vera: dove sono finite le moltitudini, no? I pacifisti, almeno fino a qualche anno fa, io ricordo forse ormai è datata l'ultima direttona di Popolare Network, no? Da un corteo con le bandiere arcobaleno, almeno allora una discussione sull'opinione pubblica nasceva intorno al tema dei temi, la pace o la guerra. Adesso neanche più quello, forse un aiutino tutto però volto all'interno, agli equilibri del nostro paese, la guerra può darla a noi e non noi alla risoluzione dei conflitti. Mi pare un notevole passo indietro, Luigi, rispetto al ruolo anche della società civile, alle sue possibilità.
Diciamo che la guerra da alcuni potrebbe essere utilizzata come un formidabile alibi per mettersi d'accordo in questo momento, per trovare quell'argomento necessario, ammesso che questo accada veramente, perché siamo, leggendo i giornali, ancora lontani da questo accordo. Vedremo se poi il Partito Democratico davvero, come dice Calenda, come sostengono alcuni dentro il PD, farà dei passi verso una partecipazione a un esecutivo. Quale sarà la linea che prevarrà dentro il PD? Sui giornali ci sono altre cose, naturalmente, questa mattina, Marta, poi so che ne vuoi parlare anche tu. Ad esempio, un tema di cui ci siamo occupati anche noi nei giorni scorsi e poi è stato ripreso da altri quotidiani oggi è quello dei fattorini che consegnano a domicilio il cibo e anche altri prodotti, ormai i cosiddetti rider. C'è stata una sentenza a Torino contro un gruppo di loro che aveva mosso una azione legale nei confronti di Foodora, e c'è stato sabato un incontro a Bologna, un primo incontro sindacale, un tentativo di organizzazione. Ne parla Repubblica, che dedica una pagina oggi all'argomento. È un lavoro, non un hobby, siamo all'interno del quotidiano. I rider del cibo alla riscossa per i giudici non vanno considerati dipendenti. All'indomani della sentenza Foodora a Bologna, l'Assemblea Nazionale dei Fattorini, più tutele e salario minimo garantito, chiedono loro.
Sì, prima Assemblea Nazionale, dice bene, dei gig workers, o tentativo di questo. Loro con il Comune di Bologna hanno già firmato una carta dei diritti di questi nuovi lavoratori ipertecnologici, ultrasfruttati, accottimo, schiavi di fatto delle nuove tecnologie. La sentenza di Torino, io credo, andrà indagata ancora per chi vuole ricostruire una sinistra, chiamiamola come ci pare. Una sentenza, ha detto qualcuno, che vive della precarizzazione e dell'attestazione del precariato dentro il mondo del lavoro, probabilmente una delle conseguenze più sotterranee del Jobs Act e del dibattito che non ne è scaturito fino in fondo. Successivamente vi volevo segnalare altre due storie piccole ma molto significative di lavoro. Una è anche questa arrivata sulle pagine nazionali: il sindaco di Livorno che mette i braccialetti al polso agli spazzini, no, per controllare che svuotino effettivamente i cassonetti dell'immondizia. A Roma l'amministrazione Raggi ha già detto no, nonostante i rifiuti siano fuori, ma per fortuna teniamo sul tema dei diritti del lavoro. Sempre a Roma, mentre sfrecciavano le macchine della Formula E, no, che sabato ha riempito le strade dell'Eur, in un centro commerciale lì accanto un gruppo di 6 commesse ha protestato dentro le vetrine, i luccichi del centro commerciale, perché sono state sospese dopo che a Pasquetta avevano scioperato rifiutandosi di lavorare anche nei giorni di festa. Tutte storie frammentate anche queste di un'Italia che poi si è espressa, come dire, no, dicendo il suo no a tutto questo il 4 marzo, e dal quale speriamo di poter ripartire il prima possibile, perché questa c'è, non è che poi le schermaglie fra Salvini e Di Maio cancellino l'arretramento sul tema dei diritti.
E non cancellano nemmeno le istanze reali del paese. Grazie Marta Bonafoni per essere rimasta con noi. Sono le 8, siamo in chiusura, non abbiamo più tempo, diamo la linea alle notizie di Popolare Network. Dopo rientriamo con la rassegna stampa.